Meloni ha deciso di fare finta di non vedere la crisi, la maggioranza alla Camera va avanti sulla legge elettorale, ha approvato l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza abnorme e l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. La Cassazione conferma la condanna del gioielliere che sparò ai rapinatori uccidendone due e ferendone uno dopo averli inseguiti per strada. Dovrà scontare 14 anni e 9 mesi. La destra già cavalca il fatto, Salvini chiede la grazia. Sciopero dei rider di Glovo e Deliveroo, cortei in bici in questi minuti a Milano, Bologna e Firenze. Lo stop alle consegne nelle ore più calde toglie ai rider lo stipendio, chiedono un sostegno al reddito alle piattaforme digitali già sotto indagine per sfruttamento dei lavoratori. Al largo delle coste libiche 5 naufragi solo questa settimana, l'ultimo tra il 13 e il 14 luglio. I sopravvissuti raccontano che a bordo c'erano 60 persone, 50 sono morte nel Mediterraneo. 19.32, buonasera, il giornale di Popolare Network. Meloni ha deciso di andare avanti come se la sconfitta di ieri in Parlamento sulla legge elettorale non fosse mai avvenuta. Oggi alla Camera la maggioranza ha continuato a votare gli emendamenti sulla legge elettorale. È passato anche l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per chi prende il 42% e l'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda. Due provvedimenti a forte rischio di incostituzionalità. Ma Meloni deve cercare di spegnere la crisi di fatto che si è aperta soprattutto con Forza Italia. Da Roma, Anna Bredice.
Ancora una divisione nella maggioranza. Questa volta accade con l'emendamento dei deputati di Vannacci sulle preferenze. Una gran parte di Fratelli d'Italia l'ha votato, Forza Italia e Lega no. È stato bocciato, ma è indicativo di un quadro nuovo che potrebbe realizzarsi nelle prossime settimane. Dall'indifferenza di Meloni nei confronti di Vannacci, dall'accusarlo di essere funzionale all'opposizione, Meloni ora sceglie di avvicinarsi all'ultradestra del generale, in qualche modo permettendogli anche di condurre il gioco, sia in Parlamento che fuori, vantandosi Vannacci di poter arrivare anche a superare i consensi di ADF in Germania. Un'alleanza che potrebbe stringersi quando si andrà al voto, se Vannacci avrà interesse a farlo. Certamente Giorgia Meloni ora con gli altri alleati ha meno voglia di assecondarli sui temi del programma, piuttosto inseguirà Vannacci sui temi della sicurezza e dell'immigrazione. Posiziona quelli che considera traditori, definendo tutto una palude, ma per ora non va oltre, non accelera verso una crisi. L'impressione che abbia tentato l'azzardo, sapendo che Tajani e Salvini non controllano completamente i loro gruppi, ed è andata male. La rabbia era autentica, non è stata un'operazione di facciata per dimostrare di tenere fede al tema delle preferenze, perché il risultato è quello di non avere il controllo della coalizione, come invece succedeva 4 anni fa. La legge domani sarà approvata, ma poi dovrà andare al Senato, e se insisterà con le preferenze le divisioni torneranno a pochi mesi dal voto e dalla legge di bilancio. Sarà un passaggio complicato, ma il voto di oggi all'emendamento di Vannacci è anche la dimostrazione che lei un altro sistema di alleanze ce l'ha. Saranno gli altri a dover decidere dove e con chi stare. Linea allo studio.
L'indicazione del nome del candidato premier nel programma, non sulla scheda come vi abbiamo erroneamente letto prima. Oggi nel merito è passato anche un emendamento sul voto dei fuorisede, mentre non c'è stato nulla da fare nemmeno oggi per la parità di genere nelle candidature. A destra non ne vogliono sapere, e proprio su questo è stato probabilmente una delle ragioni che hanno determinato il voto segreto contrario di ieri di decine di deputati della maggioranza. Forse tra loro c'erano diverse donne, ci dice Luana Zanella, deputata di AVS.
Neppur parlei così, eccetera. E quando io faccio questi ragionamenti che sto facendo con lei, ci sono tante donne che convengono, che sanno insomma che dico la verità, e che anche oggi in aula, commentando, intervenendo su un altro emendamento, avevo fatto presente che le madri costituenti hanno avuto un bel coraggio in 21 a imporre, proporre e imporre quasi tutta una serie di provvedimenti all'interno nel momento della stesura della carta costituzionale, no? Tipo anche l'articolo 3. Quello secondo me è lo spirito con cui tutte le donne dovrebbero esprimere la loro soggettività se vogliono essere differenti dagli uomini. Se poi vogliono essere invece ancelle oppure comunque supplenti intelligenti, se vogliamo, ma uguali tra virgolette nelle pratiche e nelle proposte degli uomini, Vabbè, ma a me allora io capisco anche perché non si capisce perché uno dovrebbe votare una donna.
È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. L'avvocato di Mario Roggero ha comunicato che l'uomo si sta costituendo in queste ore e la destra, che ha sempre cavalcato il suo caso, si sta mobilitando anche in questo momento. Il gioielliere sparò alle spalle ai rapinatori, inseguendoli per strada. I giudici hanno sancito in tutti i gradi di giudizio che questa non è legittima difesa, ma Salvini, Vannacci e gli altri insistono a dire invece fu legittima difesa. I vannacciani erano in presidio davanti alla Cassazione. Salvini ha subito dichiarato che chiederà la grazia a Mattarella in quella che ormai è una evidentemente competizione a destra tra i due. Un'altra sentenza della Cassazione riguarda il femminicidio di Saman, una sentenza che rappresenta una svolta sul piano sociale. Prima ancora che giuridico, Saman è stata uccisa perché donna ribelle alle regole patriarcali, punita perché si è sottratta al ruolo di subordinazione che l'ordine familiare le imponeva, lo ha detto l'avvocata Maria Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale di Differenza Donna e difensore di parte civile per l'associazione. Stamattina la Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella primavera del 2021 perché si opponeva a un matrimonio combinato. Determinante fu la testimonianza del fratello. E in queste convulse giornate parlamentari il governo ha trovato il tempo di approvare in Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Contiene l'estensione del fermo preventivo ai minori, l'arresto di ferito per il reato di danneggiamento, il divieto di aggregazione tramite avvertimento del questore. Nel testo della norma si parla di bande giovanili che potrebbero alimentare degrado urbano, disagio sociale e insicurezza pubblica. Il nuovo nemico sociale del governo dunque sono i ragazzi, meglio se di seconda generazione. Roberto Cornelli è un criminologo, insegna all'Università Statale di Milano.
Ancora una volta si utilizza la sicurezza come vessillo e come bandiera. Qualcuno lo diceva che dopo il fallimento del referendum sulla magistratura, l'ultimo anno di legislatura sarebbe stato caratterizzato dalla sicurezza perché è l'unica materia su cui si può legiferare senza dare conto poi dei risultati effettivi. E in effetti questo DDL sicurezza sembra che mette in campo altre norme, ancora una volta su un'emergenza, che è inventata più dai media che dalla realtà dei fatti, cioè quella delle bande di Maranza. Noi abbiamo dati che ci dicono che non c'è nessuna emergenza, ci sono ovviamente fenomeni che vanno monitorati, ma che non giustificano questo livello di repressione che porta poi anche a limitazioni gravi di diritti costituzionali.
I rider di Glovo e Deliveroo sono in sciopero oggi contro la precarietà e contro stipendi da fame che, con le ordinanze che hanno imposto uno stop alle consegne nelle ore più calde del giorno, sono ancora più bassi. Una situazione paradossale. Dal tardo pomeriggio sono in corso cortei e manifestazioni di rider in alcune grandi città come Bologna e Firenze. Noi ci colleghiamo in diretta con la manifestazione di Milano, dove c'è il nostro inviato Massimo Alberti. Buonasera, Massimo.
Sì, buonasera. Dopo il ritrovo nel piazzale della stazione di Milano, che è un usuale ritrovo dei rider per aspettare gli ordini e cercare un po' d'ombra, anche uno scambio tra di loro, è partito un corteo di biciclette che si sta portando verso il centro, dove questa sera si terrà un'assemblea e decidere come proseguire la mobilitazione. Il problema di fondo è quello contrattuale. I rider non sono riconosciuti come lavoratori dipendenti, ma come lavoratori autonomi. E così, anche se diverse ordinanze regionali, non tutte, un po' macchia di leopardo, hanno imposto il fermo nelle ore più calde della giornata per i rischi della salute che comporta il caldo torrido, questo per loro implica non poter avere accesso agli ammortizzatori sociali, quindi alla cassa integrazione per il caldo, e quindi trovarsi a dover decidere se avere un reddito. Poco, sappiamo che le paghe sono molto basse e anche le integrazioni proposte dalle piattaforme non contribuiscono certo a rendere un reddito dignitoso, oppure a mettere a rischio la loro salute pedalando anche per molti chilometri sotto il sole cocente per consegne che possono andare dai 3 ai 5 euro. Anche oggi in piazza i rider hanno raccontato le loro esperienze, sono per lo più lavoratori stranieri che molto spesso devono mandare soldi a casa e che in un mese di lavoro riescono a raccogliere circa 1200-1300 euro, lavorando però tutti i giorni anche per periodi di 10-12 ore. Domani su questo tema è convocato un tavolo al Ministero del Lavoro, anche se i sindacati non si aspettano soluzioni nell'immediato e la questione sarà purtroppo ancora lunga da risolvere. A voi la linea.
Grazie Massimo Alberti. Continuano i naufragi nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni sono morte almeno 1.432 persone, ma il numero non comprende le vittime mai quantificate con certezza causate al ciclone Harry. Il 13 luglio le autorità libiche hanno recuperato 4 corpi dalle acque, preso a bordo 24 migranti. Secondo fonti anonime delle forze di sicurezza, la loro imbarcazione era alla deriva da 2 settimane. E nella notte tra il 13 e il 14 luglio una barca è naufragata al largo delle coste libiche. A bordo c'erano 60 persone e solo 10 sono sopravvissute. Nancy Porsia è una giornalista esperta di Libia.
Si tratta dell'ennesimo naufragio che si è registrato al largo delle coste dell'est della Libia, quindi Tobruk, nell'ultima settimana. Sono infatti 5 naufragi che si sono registrati. Di questo naufragio sappiamo dai racconti dei sopravvissuti che sono arrivati in Italia che a bordo c'erano circa una sessantina di persone. Dopodiché stanno affiorando corpi dal mare, ma questi corpi non si sa poi se appartengano a questo specifico naufragio o ad altri, quindi i numeri sono assolutamente relativi, nel senso che non si ha contezza poi dei morti.
Il primo ministro israeliano Netanyahu si recherà questo sabato a Washington per partecipare ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, storico sostenitore di Israele. Secondo fonti israeliane, la visita prevista fino a martedì potrebbe includere un incontro con Trump lunedì, anche se da Washington non è ancora arrivata alcuna conferma. Si tratterebbe della prima visita ufficiale di Netanyahu nella capitale statunitense dall'inizio della guerra con l'Iran e potrebbe segnare un tentativo di ricucire i rapporti con Trump in vista di possibili futuri negoziati con Teheran. La visita arriva inoltre in un momento di forte tensione dopo la recente escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti. Ugo Tramballi, giornalista, esperto di Medio Oriente.
Prova la disperazione di Bibi Netanyahu, che sa che la porta dello studio Ovale alla Casa Bianca non è più sempre aperta. Ha dovuto usare la scusa del funerale dell'Lindsey Graham, un noto filo israeliano, forse il più filo israeliano e filo sionista del Senato americano, nella speranza appunto di poter avere l'occasione di incontrare Donald Trump. In condizioni normali direi che è un altro tentativo di Bibi Netanyahu per cercare di ricoinvolgere, tra l'altro in un momento così complicato della trattativa, gli Stati Uniti nella ripresa di un'operazione militare a larga scala. Non dimentichiamo che la CIA recentemente ha scoperto che gli israeliani volevano uccidere anche i negoziatori, la parte buona del regime iraniano, della trattativa con gli americani. Bibi Netanyahu ha tanti difetti, ma sicuramente è una persona anche molto intelligente, in negativo ma intelligente. Non credo che lui pensi di poter convincere Donald Trump a riprendere la guerra. Donald Trump sta facendo una specie di guerra, ma anche una specie di no. Sicuramente non ha nessuna intenzione di riprendere in grande stile il conflitto, il tentativo semplicemente di riallacciare i rapporti nella speranza di poterlo condizionare in futuro, visto che questa questione non finisce domani ma durerà ancora un bel po'.
E Trump ha smentito oggi l'ipotesi di uno stop ai controlli stradali dell'ICE, definendo l'operato degli agenti dell'agenzia un lavoro eccellente, un lavoro che va fatto, e così ha scritto sul suo social Truth, sostenendo che interrompere i controlli significherebbe fare il gioco dei criminali. La presa di posizione arriva dopo che martedì agli agenti dell'ICE era stato ordinato di sospendere i controlli su strada in seguito a 2 sparatorie mortali avvenute nell'arco di 6 giorni, una a Houston in Texas e l'altra a Biddeford nel Maine, entrambe durante operazioni di controllo dell'agenzia nell'ambito della stretta sull'immigrazione. Oggi in Florida un giovane di 28 anni è morto dopo essere stato travolto da un tir mentre tentava di fuggire agli agenti dell'ICE. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
E solo nell'ultima settimana ce ne sono stati 2, uno a Houston, Texas e un altro in Maine. Se ne è parlato molto nei mesi scorsi degli omicidi di ICE perché ICE stava agendo contro chi protestava. Poi ICE ha cambiato registro perché insomma pare che il numero magico sia quello quota 2 morti ravvicinati. perché dopo le due uccisioni di Minneapolis sono cadute un po' dalle teste dei vertici, è stato un rimescolamento, ma un rimescolamento un po' di forma, nel senso che sono smessi i rastrellamenti nei vari quartieri prevalentemente abitati dai migrati e sono cominciate delle operazioni ad personam. Il problema è che spesso gli agenti dell'AIS a quanto pare si sbagliano di persona. Tutte e due i morti, sia quello del Maine, sono morti per sbaglio, perché in realtà la polizia avrebbe voluto prendere altre due persone.
19.46 è tutto per questa edizione del GR di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.